Radio Immagina.
Salve a tutte e a tutti e un saluto da Maddalena Carlino su Radio Immagina Live. Oggi vi raccontiamo la storia di Ciro Corona. Ciro Corona è stato spesso definito come un figlio di Scampia, ma di una Scampia diversa, perché Scampia non è solo Gomorra. Ciro, infatti, pur essendo cresciuto a Scampia, non è diventato né un criminale né un affiliato della Camorra. Si è laureato in filosofia e ha iniziato a lavorare per il cambiamento del quartiere. Ha creato uno sportello anticamorra e nel 2008 ha fondato l'associazione Resistenza, della quale è presidente. Una realtà che oggi gestisce i beni agricoli confiscati alla Camorra. Benvenuto a Radio Immagina, Ciro.
Grazie per l'invito, buongiorno.
Allora, lei è laureato in filosofia e dal 1998 lavora come operatore sociale nel ruolo di educatore di strada e di comunità. Da dove nasce la sua voglia di impegno civile?
Ma in realtà io appartengo alla classe 1980, insomma, siamo cresciuti in un quartiere dove in quel periodo la Camorra dettava legge da un punto di vista sociale, economico, politico, culturale e militare, insomma non c'era nulla che non si facesse senza la volontà della Camorra, e quindi l'unica salvezza era prendere la patente dell'onestà e scappare nel nord Europa oppure schierarsi con la Camorra, perché anche quello significava salvarsi negli anni 80. Abbiamo scelto insieme a un gruppo di amici l'altra strada, che è quella di stare sui territori e provarli a cambiare dal basso, e quindi semplicemente avendo avuto la fortuna di avere una famiglia alle spalle che mi ha seguito, volevo mettere a disposizione di chi questa possibilità non l'ha avuta l'opportunità di scegliere qualcosa di diverso nella vita.
Ecco, infatti lei si batte in prima linea per dare quella possibilità di scelta che probabilmente la sua generazione non ha avuto. E allora la mia domanda è: come aumentare le opportunità per chi vede il proprio futuro nero, diciamo così, senza grandi sbocchi?
Allora, ovviamente va premesso che si salva solo chi tende la mano, quindi nessuno salva nessuno, e la società civile forse ha il dovere, chi è stato più fortunato nella vita ha il dovere di mettere a disposizione la propria vita, o meglio il proprio lavoro per gli altri, e si può costruire dal basso, si può cambiare dal basso. A chi vede nero davanti agli occhi e non riesce a guardare il futuro, sottolineo solo che era impensabile 15 anni fa che Scampia potesse rivoluzionare dal basso la propria condizione. Se ce l'ha fatta Scampia, se è riuscita a liberarsi dalla dittatura della Camorra, se è riuscita a fare fuori la mala politica dal quartiere, può farcela qualunque altro quartiere, e perché no, insomma, riportiamo anche sulla sfera personale questo: non ci sono territori che si salvano se non si riscattano le vite delle persone e viceversa, quindi il riscatto delle persone cammina di pari passo con quella del territorio, quindi se si è riscattata Scampia, se si sono riscattate le persone del quartiere, può farlo chiunque e può accadere ovunque.
Ecco, attraverso l'associazione voi gestite anche il fondo rustico Amato Lamberti, il primo bene agricolo confiscato di Napoli, sul quale vengono ora prodotti vino, miele, confetture, birra artigianale, e c'è una logica di agricoltura sociale. In particolare, ad esempio, ci sono dei percorsi lavorativi individualizzati per detenuti. Quanto è importante dare anche una seconda occasione?
È fondamentale, perché se io faccio sempre l'esempio che se mio nonno vende droga, mio padre vende droga, mio fratello vende droga, difficilmente farò altro se non mi viene data l'opportunità di conoscere che esiste altro. Poi posso scegliere anche di continuare su quella strada, ma almeno l'ho scelta, senza giustificare nessuno ovviamente. Sul fondo Lamberti proviamo a fare questo: 14 ettari di bene di agricolo confiscato alla Camorra, gestito oggi e ci lavorano detenuti, 120 solo nell'ultimo anno, 14 attualmente sono riusciti ad uscire dal carcere, a dare una sterzata alla propria vita. Il problema è che noi ci impegniamo sulla produzione, però poi c'è bisogno, insomma, di una rete intorno che ci dia la possibilità di continuare ad andare avanti. Faccio un esempio: noi produciamo il primo vino prodotto su un bene confiscato in Campania, e la produzione ormai va avanti dal 2013, quindi ormai siamo quasi a 10 anni, ma è sempre più complicato trovare realtà imprenditoriali, ma anche semplicemente ristoranti che poi adottano, possano adottare il vino. Devo di essere sincero in questo: noi riusciamo a vendere molto del nostro vino da Roma in su, il sud Italia insomma scarseggia ancora in questo, ma al di là della questione meramente economica, c'è proprio bisogno poi di sostenerli le borse lavoro per i detenuti, quindi offrire un prodotto di qualità, ma soprattutto sociale, e che possa garantire, appunto, possa far ricadere quell'economia sul territorio. Quindi è indispensabile, la camorra va combattuta col portafoglio, e quindi senza lavoro non c'è la restituzione della dignità nel percorso delle persone. Quindi partiamo dal lavoro,
e c'è un libro che racconta anche questa necessità. Il libro Resistere a Scampia, che è stato edito nel 2019, e inizia con le parole: sono nato e cresciuto a Scampia e spero anche di morirci di morte naturale il più tardi possibile. E questo, il libro denuncia delle difficili condizioni di vita di questa periferia napoletana, ma il libro vuole anche mostrare che esiste un'altra faccia della medaglia. Ecco, le vorrei chiedere se ancora oggi c'è il tabù di dire di essere di Scampia.
Allora, negli ultimi anni c'è una forte presa di coscienza. Oggi non c'è più la paura, insomma, che potevo avere io da piccolo di dire che ero di Scampia quando uscivo dal quartiere. Però c'è ancora tanto pregiudizio, e mi riferisco a pregiudizio che incontriamo a 500 metri fuori al confine del quartiere. Se già si va al quartiere accanto, che è Secondigliano, no, essere di Scampia significa essere figlio di un dio minore. Quindi per 40 anni la camorra e la malapolitica hanno distrutto e devastato questi territori. Oggi noi dobbiamo liberarci del pregiudizio, che insomma, per non permettere appunto ai pregiudizi di fare tanti danni quanti ne ha fatti la camorra negli ultimi 40 anni.
Ecco, lei lo ha spiegato molto bene, lo ha sintetizzato: c'è l'opportunità di scegliere la camorra, oppure di andare via, oppure di restare e di resistere. E in tutto questo c'è un punto fondamentale, che è la scuola, che ha definito anche in interviste passate come una fabbrica di anticorpi. Ecco, vogliamo raccontare che tipo di scuole ci sono a Scampia, nella periferia dove lei vive, e quali sono quegli insegnanti che fanno la differenza?
Ma guardi, io ho fatto le scuole elementari nell'aula mobile, cioè erano container negli anni 80, a metà degli anni 80, che si spostavano a seconda dell'esigenza demografica. Insomma, le scuole si facevano in un anno in una parte del quartiere, in un anno in un'altra. Per fortuna in 40 anni sono cambiate le cose, oggi ci sono scuole che funzionano alla perfezione, funzionano bene per due semplici motivi. Innanzitutto perché chi arriva qui come insegnante o come docente o come preside, dirigente della scuola, o scappa via l'anno dopo o la sceglie come missione. Quindi insomma, chi è rimasto qui lo ha fatto perché crede in questo lavoro, perché crede nelle potenzialità del quartiere, quindi ci sono persone che si dedicano a questa cosa. Noi abbiamo avuto dirigenti scolastici, e ce ne sono ancora diversi, che sono andati a prendere i ragazzi a casa e l'hanno portati a scuola nei momenti bui, per non far perdere gli anni scolastici ai ragazzi. Ci sono ancora tanti dirigenti scolastici bravi, e questo è tanti docenti, e questo è una delle condizioni favorevoli. L'altra è quella che, insomma, con le scuole, ormai le 120 associazioni nate a Scampia, quindi forse il più grande laboratorio sociale d'Europa, fanno rete con le scuole. Insomma, tutti i giorni ci sono laboratori, c'è questa bella rete che è nata, e quindi sono scuole vive e non luoghi semplicemente dove si scontano le 6 ore la mattina in classe.
Ecco, abbiamo parlato della scuola, dell'educazione, ma naturalmente c'è il ruolo della famiglia, che è fondamentale. E allora le vorrei chiedere che cosa fate per i genitori, in particolare per le mamme, per aiutarle, per sostenerle, per tramutare quel sogno di riscatto in una realtà.
Sì, oltre al bene confiscato Amato Lamberti, oltre al fondo agricolo, noi abbiamo l'onore di gestire quella che una volta era una piazza di spaccio, in realtà era un ex istituto scolastico, diventato poi dismesso e diventato un ricovero per tossicodipendenti. Oggi è un centro polifunzionale, l'Officina delle Culture dedicata a Gelsomina Verde, una vittima innocente di camorra, all'interno ci sono ormai 13 realtà sociali che insomma interagiscono e fanno attività per il territorio. C'è una delle attività che è una SD, un'associazione sportiva, Le Ali di Scampia, che ospita ad esempio 600 donne del quartiere. Lavorare con le donne del quartiere che arrivano lì, sono arrivate lì innanzitutto per la forma fisica, insomma per curare la forma fisica, ma ormai è diventato un gruppo che a tutti gli effetti, al di là dello sport, è diventato un centro, un momento di aggregazione, quindi si ritrovano anche fuori dalla palestra. Ma lavorare con le donne del quartiere significa lavorare con l'intera famiglia, perché se le mamme vengono qui a fare attività sportiva, i figli vengono qui a fare dopo scuola, i genitori li accompagnano, magari qualcuno di loro sconta la pena qui da noi, quindi significa lavorare col nucleo familiare. Quando parlano di minori a rischio è un termine improprio, è il contesto che è a rischio e spesso è la famiglia che è a rischio. Lavorare con l'intero nucleo familiare significa avere risultati molto, ma molto, insomma, si arrivano soprattutto prima i risultati. E queste mamme che oggi sono con noi ci hanno insegnato tanto. Oggi non è più solo un centro sportivo, ma è diventato un momento dove ad esempio si riflette sulla violenza di genere. Molte di loro, vivendo la quotidianità, nemmeno si aspettavano di essere vittima di violenza di genere, di violenza insomma nelle mura domestiche, quindi è diventato un vero e proprio laboratorio dove, ecco, si insegna alle persone, si creano coscienze libere al di là di tutto, e questo ci ha permesso poi di interagire ancora di più col territorio, ci ha permesso di tenere i cancelli aperti tutti i giorni e far capire al territorio che questo è un luogo per i loro figli, che è un luogo protetto e sicuro per i loro figli, e quindi è un luogo che oggi è custodito e protetto dal territorio.
Allora, noi ringraziamo Ciro Corona non solamente per averci raccontato la sua storia, ma per tutta l'attività che porta avanti ormai da anni. Grazie davvero molto.
Grazie a voi.
E buon ascolto da Maddalena Carlino, ancora su Radio Immagina Live.
Radio Immagina.